Ben ritrovati su A proposito di cinema radio, periodico indipendente di cultura, informazione cinematografica a cura della redazione di AS Cinema. Quello di oggi sarà un breve viaggio all'interno del mondo cinematografico di Leonardo Sciascia, di cui ne è un'importante testimonianza il volume curato a quattro mani da Fabrizio Catalano e Vincenzo Aronica per Edizioni Rubbettino in collaborazione con Edizioni Bianco e Nero e il CSC, Centro Sperimentale di Cinematografia. Di questo e di altri aspetti legati all'immaginario filmico di Sciascia ne parleremo subito dopo la sigla. Eccoci qua, Sciascia e il cinema, conversazioni con Fabrizio, il volume edito da Rubbettino nel 2021 per il centenario della nascita del grande intellettuale siciliano. Ecco, va detto che la sua scrittura si presta alla macchina da presa, perché è già una sceneggiatura. C'è un rapporto strettissimo tra il cinema e Leonardo Sciascia, e non solo perché dalle sue opere letterarie sono stati tratti 9 film, realizzati da registi di impegno civile come Damiano Damiani, Elio Petri, Francesco Rosi, Gianni Amelio, Emidio Greco. Il linguaggio cinematografico, infatti, ha avuto una larga influenza sulla tecnica narrativa dello scrittore, appassionato spettatore da parte sua dei noir francesi degli anni 30, quelli del realismo poetico di Charles Noir, Marcel Carnet, autori di capolavori come La grande illusione, che era il suo preferito come film, oppure L'angelo del male, Alba tragica, Il porto delle nebbie, ecco, tutti i film che Sciascia adorava, con storie dove emerge la fatalità del destino umano in un contesto di ingiustizie e di emarginazione, rappresentato spesso da eroi solitari e maledetti, come quelli interpretati da Jean Gabin. Ecco, Sciascia il cinema, conversazioni con Fabrizio, è un volume, come preaccennato, volto al rapporto tra Sciascia e il grande schermo, ma con un valore aggiunto che ci sembra molto importante, ovvero l'aderenza familiare di Fabrizio Catalano, partecipe in prima persona dei contenuti. Ecco, lascerei la parola a Fabrizio, che ci parlerà di questo lavoro.
Caro Antonio, tanta roba. Allora, intanto ringraziandoti per lo spazio che hai deciso di dedicare a questo bizzarro volume fuori dalle regole, proverò a raccogliere tutti i vari spunti che proponi nella tua domanda. Allora, intanto il libro nasce da una serie di coincidenze che è altamente improbabile che si riverifichino per qualunque altro autore. Prima, che il 2021 era appunto il centenario della nascita di Leonardo Sciascia. Seconda, che molti film, i 9 che tu hai citato per il cinema, ma anche diversi prodotti televisivi, sono stati tratti dall'opera di Leonardo Sciascia. Terza, che il nipote di Leonardo Sciascia è un regista. Quarta, che a suo tempo, ormai alcuni lustri or sono, ho frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia. Quinta, che il coautore del libro, Vincenzo Aronica, al quale in realtà si deve lo spunto iniziale, si deve l'idea appunto di questo volume, e non solamente lavora al Centro Sperimentale di Cinematografia e si occupa appunto di cinema, ma era il mio compagno di banco in prima media. Dunque, tutta questa conversazione, questo libro intervista, che poi ha appunto una prefazione scritta a quattro mani da Tornatore Roberto Andò e una nota finale di Beppe Cino, tutto questo libro intervista si snoda fra ricordi e confidenze, fra critica e aneddotica, e appunto diciamo, è condotto con uno stile colloquiale e che al tempo stesso si permette di parlare con leggerezza, quella leggerezza di matrice calviniana, delle atrocità dell'Italia in cui viviamo e in cui viveva Leonardo Sciascia. Comunque quell'Italia era meno atroce di oggi. Il rapporto fra Sciascia e il cinema poi è antico. Lo stesso Vincenzo Aronica ha detto che il rapporto fra Sciascia e il cinema tratto dai suoi libri, è stato come quello di un amante deluso, cioè perché mio nonno aveva amato il cinema e poi forse le relazioni che lui aveva avuto col cinema, con gli uomini e le donne di cinema, non erano state così soddisfacenti. Questa generazione, o una parte di questa generazione, mi riferisco a Leonardo Sciascia, ma per esempio anche a Gesualdo Bufalino, con il quale Sciascia aveva avuto una sorta di giovinezza parallela, era cresciuta nel cinema. Questi ragazzi vedevano più di un film al giorno, spesso. Era cresciuta con il cinema apprendendone ritmi, apprendendone stilemi, ammirandolo, ed era sì cresciuta con il cinema americano, ma era anche cresciuta con il cinema europeo e francese soprattutto, ed era soprattutto cresciuta, almeno parlo di Leonardo Sciascia, col cinema muto. In un famoso articolo lui dice quel cinema silenzioso piuttosto che muto. E questa passione per un certo cinema francese, L'Herbier, Renoir, era quasi una continuazione della passione per la letteratura francese, per l'arte e la letteratura del mondo francese e francofono. Leonardo Sciascia però non avrebbe mai potuto integrarsi davvero nel mondo del cinema, che in Italia, e non soltanto in Italia, è estremamente brutale. Era sì questa stata la sua fantasia giovanile, cioè lui da ragazzo fantasticava di diventare un regista, ma poi una nostra comune conoscenza, che non oso definire amico, lo scrittore Melofreni, per esempio, riferiva che una volta che andarono insieme, che lui accompagnò mio nonno a un convegno all'inizio degli anni 60 in provincia di Messina, ebbene Sciascia balbettava in pubblico appunto per la timidezza, e anche negli scambi epistolari che ci sono nelle sue rare esperienze di collaborazione cinematografica si vede sì che una persona così timida, così riservata, aveva perfino difficoltà a farsi pagare.
Ecco Fabrizio, vorrei chiederti, nello specifico, tu sei un autore, un regista teatrale, per cui dotato di una grande sensibilità e sicuramente anche in possesso di quelle chiavi interpretative relative a tuo nonno. Ecco, com'è andata quella volta che Sergio Leone propose a Sciascia di scrivere a quattro mani e magari anche insieme ad altri il copione di C'era una volta in America, che mi pare tuo nonno abbia in un primo momento accettato e poi abbia cambiato idea per motivi non molto chiari, non ben definiti. Ecco, potresti raccontarci questo incontro, questo rendezvous artistico tra Leone e Sciascia?
Prima che nel 1972 Leonardo Sciascia e Sergio Leone si incontrassero in quel di Villa Igea a Palermo, c'erano stati in realtà dei contatti epistolari. Mio fratello ha trovato anche perfino una proposta di contratto da parte di Sergio Leone a mio nonno, con una cifra tra l'altro più bassa dei canoni di quell'esplosione del cinema, quindi dove comunque già in questo si denunciava quello che dicevo prima, che quel mondo del cinema, esattamente come questo, anche se quello di oggi si muove su regole completamente diverse, quel mondo del cinema era molto brutale, scorretto, a ruota libera si potrebbe dire. Comunque si incontrarono, io la prima volta mi narrò questo aneddoto Vincenzo Consolo, che era presente all'incontro, si incontrarono a Villa Igea e esattamente come come riferiscono tutti gli altri aneddoti su Sergio Leone circondato da altre persone, con un tono poi come riferisce anche Roberto Andò nella prefazione che ha scritto a quattro mani con Tornatore del libro, poi c'è anche una nota finale di Beppe Cina a proposito di registi siciliani, come riferisce Roberto Andò, probabilmente Sergio Leone aveva anche un tono vagamente paternalista, poi appunto questi registi diciamo non erano eleganti al di là del loro innegabile, non solo innegabile talento da narratori, ma si può ben dire che la storia del cinema mondiale si divide in prima e dopo per un pugno di dollari, così come la storia della letteratura si divide in prima e dopo Edgar Allan Poe. Comunque ci fu questo incontro dove per un paio d'ore Sergio Leone raccontò il film con un sacco di dettagli, di rumori, di descrizioni, eccetera, e alla fine si girò verso mio nonno dicendogli: beh, io penso che nessuno meglio di lei possa aiutarmi a scrivere questa storia. E lui lo sogguardò e disse: grazie, ma non mi interessa.
Ecco, in coda alla nostra chiacchierata, Fabrizio, che peraltro ritengo molto illuminante, ecco, ti chiederei, immaginando un testo letterario impossibile, da cui potrebbe derivare una sceneggiatura, ecco, ipotetica, alla luce delle fonti di ispirazione che i tempi odierni potrebbero sollecitare Sciascia, ecco, di cosa scriverebbe oggi Sciascia nella medesima chiave giallo noir? Ecco, tu riesci ad immaginare una trama a cui Sciascia nel 2023 non si sottrarrebbe?
Rispondere a questa domanda può rivelarsi arduo esercizio di stile, e con una battuta molto funerea, molto macabra, potrei dire che probabilmente Sciascia non riuscirebbe più a scrivere un giallo. Forse, senza forse, è molto probabile che una persona come Sciascia oggi sarebbe rinchiusa in un ospedale psichiatrico e dunque proverebbe a scrivere qualcosa più sulla scia dell'opera di Silvio Pellico o di Gramsci. Solo forse non riuscendoci, perché poi Sciascia non era così forte fisicamente, come dimostra in qualche modo anche la sua morte, diciamo, in un'età relativamente giovane per il mondo di oggi, alle soglie dei 69 anni, e dunque non essendo così forte non sappiamo se avrebbe resistito alla prova di un ospedale psichiatrico, e probabilmente dall'ospedale psichiatrico sarebbe riuscito a estrapolare, forse prima di morire, forse prima di lasciarsi morire, un'opera tragica che sì, raccontasse in maniera sintetica e terribile lo stato dell'Italia di oggi. Alla fine, se ci pensiamo, Sciascia, come Pasolini, come anche Sartre, tutti questi personaggi oggi corrispondono più o meno alla definizione del complottista. Quindi dubito che queste persone sarebbero riuscite ad avere un qualunque spazio nell'Italia e nell'Europa di oggi.
Sciascia e il cinema, conversazioni con Fabrizio, editore Rubbettino, collana Cinema. Ecco, ne abbiamo parlato oggi con Fabrizio Catalano, che saluto e a cui va il mio augurio di un buon proseguo artistico. Io sono Antonio Latorre Giordano, saluto anche tutti voi e vi do appuntamento alla prossima occasione.
A proposito di cinema, è il podcast che insegue un'idea di cinema classico, un deposito di storie che ci sembra importante condividere.